Massimo, ma non te vedo tranquillo, che c'hai?
Giampaolo, non so tranquillo, perché il pellegrinaggio è il pellegrinaggio.
Dov'è?
Non lo so.
Vista, vede, dai,
avete avvisato tutte le università?
Tutti, manifesti fatti, stampati.
Anche quelle pontificie?
Tutti.
Roma e provincia?
Tutti.
Quanti sono i ragazzi?
3.500.
Gli avete spiegato che stiamo andando a fare un pellegrinaggio?
Certo.
I pullman sono sufficienti?
Certo, tutti pieni.
Sono saliti tutti i ragazzi?
Tutti.
Anche i preti?
A voglia.
Anche le suore?
Pieno.
Non è che ne abbiamo perso qualcuno?
No, non ci spera Massimo, stanno tutti su.
Santuario è pronto?
Tutto pronto.
La musica?
C'è.
L'animazione?
Pure.
Il pranzo com'è?
Buono, sono panini. Oh, c'è pure il piatto caldo quest'anno, però è buono, dai.
La sicurezza è tutto a posto?
Tutto a posto, belli informati.
Un signore tranquillo?
Contento, c'è il sole, dai, su.
Ok. Vabbè, andiamo.
Andiamo, su.
Cominciamo il pellegrinaggio.
Quello che serve all'amore c'è e per la pace nei nostri cuori. Sembra impossibile, chissà perché, non c'è sapore dell'armonia.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia. Fate tutto quello che vi dirà Gesù.
E allora sì, comincia il nostro pellegrinaggio, il nostro viaggio. Un caro saluto a tutti voi, ragazzi e ragazze, da Francesco.
E ciao anche da Miriam, che insieme vi danno il buongiorno e vi augurano un buon viaggio a bordo di questo pullman con i vostri accompagnatori, insegnanti e poi...
Ehi, ma mica siamo capotreni che dobbiamo essere così formali, che ci mettiamo a dire anche l'ora di arrivo e le fermate intermedie?
E vabbè, ho capito, ma dovremmo salutare i ragazzi che ci stanno ascoltando, no?
Sì, d'accordo, ma già si sono dovuti alzare presto, il viaggio è abbastanza lungo e quindi...
E quindi cosa vorresti dire?
Beh, iniziamo con il ricordare che oggi è sabato 20 novembre. Siete in viaggio su uno dei 60 pullman che questa mattina vi porterà a vivere un'esperienza indimenticabile, almeno speriamo che lo sia, a Pompei, dove si terrà l'ottavo pellegrinaggio degli universitari.
Quasi 3.000 persone che oggi potranno incontrarsi e confrontarsi sul tema molto importante, un evento, quello di oggi, organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Universitaria, che ha per tema «Fate quello che vi dirà», prendendo spunto da Giovanni 2,5. Sono le parole pronunciate da Maria alle nozze di Cana, rivolgendosi ai servi, perché nel corso del banchetto era venuto a mancare il vino.
Dopo gli anni di Assisi e dopo l'indimenticabile incontro dello scorso anno con gli universitari dell'Abruzzo al santuario di San Gabriele della Dolorata, oggi stiamo viaggiando verso un santuario mariano ai piedi di Maria, Madre di Gesù, venerata sotto il titolo di Beata Vergine del Santo Rosario a Pompei.
Ogni anno milioni di persone si inginocchiano e pregano davanti a quel quadro che la raffigura in trono con Gesù in braccio, ai suoi piedi San Domenico e Santa Caterina da Siena. Gesù e Maria hanno poi in mano un rosario.
E prepariamoci anche noi durante questo viaggio a ricevere questo rosario e ad ascoltare anche oggi il suo invito.
Ci dirà ancora una volta di fidarci di suo figlio. Fate quello che vi dirà.
Sempre di fretta e non riusciamo più a stare insieme per dialogare. Sembra impossibile, chissà perché, siamo lontani dentro quattro mura.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia. Fate tutto quello che vi dirà Gesù.
Perché Lui più di noi, Lui ci crede più che mai. La nostra acqua in vino nuovo cambierà. Così insieme a Lui ci ameremo più che mai, la nostra casa, la sua gioia avrà.
Siamo quindi in pellegrinaggio, ma cosa significa?
La definizione di pellegrinaggio indica un andare finalizzato, un tempo che l'individuo straccia dalla continuità del tessuto ordinario della propria vita, luoghi, rapporti, per relazionarsi al sacro. Il termine proviene dal latino, peregrinus, da per più ager, i campi, dove indica colui che non abita in città, quindi lo straniero, ovvero qualcuno costretto a condizioni di civilizzazione ridotta. Oggi questo implica una scelta. Chi parte in pellegrinaggio non si trova ad essere, ma si fa straniero, e di questa condizione si assume le fatiche e i rischi, sia interiori che materiali.
I termini peregrinus e homo viator vengono comunemente usati come sinonimi, tuttavia vi è una differenza semantica.
Peregrinus indica gli individui che percorrono il territorio esterno alla città. Il peregrinus è straniero, sconosciuto e anche strano, e dunque inconsueto, viene da lontano e va altrove. Da straniero non conosce i luoghi e gli itinerari, e perciò deve trovare il suo cammino attraverso piste non sempre giuste. Il peregrinus è soggetto a smarrirsi e deve chiedere la giusta direzione ad altri. Ha bisogno di protezione, di trovare ospitalità e di ricevere cibo per sostentarsi.
Viator si riferiva al messaggero pubblico incaricato di compiere un determinato percorso per portare ordini, corrispondenza, messaggi o per altri incarichi simili. L'homo viator è consapevole di compiere un cammino seguendo le tracce di Cristo, ma soprattutto che la sua via è Cristo e che solo in Lui e con Lui può procedere verso la meta. Nel termine homo viator è dunque insito il significato della sequela di Cristo e della sicurezza della fede.
La nostra è quindi una situazione del già e non ancora. Siamo già salvati, ma in attesa del possesso pieno di una salvezza che ci sarà data come compimento, anche nel corpo, come ritorno glorioso di Cristo. La Chiesa è pellegrina verso quel compimento che l'Apocalisse vede come un giorno di nozze, di totale e definitiva comunione dello sposo con la sposa, di ogni cristiano con Cristo, in casa Trinità, dove Dio sarà tutto in tutti. Modello e primizia di questa peregrinazione e di questo compimento è Maria. Perciò ogni pellegrinaggio mariano è rievocazione e lettura della nostra stessa vicenda di uomini, incamminati nella fede verso un destino di vita in cui Maria ci ha preceduti e di cui è segno e speranza.
Ascolto la tua parola, sulla carta è solo un'idea, ma è possibile trasformare il buio in luce, la tristezza rinasce a gioia, ciò che è amaro ha un sapore dolce, solo se fede avrai in Gesù. Tutto quello
Allora, ragazzi e ragazze a bordo di questo pullman, come procede il viaggio?
Vi state rilassando, godendo il panorama? Beh, insomma, quello che c'è da vedere su questa autostrada, soprattutto quelli seduti in fondo che stanno chiacchierando.
Ma torniamo al tema, fate quello che vi dirà.
In queste parole, aveva detto il servo di Dio Giovanni Paolo II, Maria ha espresso il segreto più profondo della sua stessa vita. La sua vita, infatti, è stato un grande sì al Signore.
Quel segno, quel miracolo simbolo del nostro pellegrinaggio universitario, descritto nel Vangelo di Giovanni, è avvenuto perché dei servi hanno fatto esattamente quello che la madre di Gesù ha detto loro di fare. Tutto quel che vi dirà. tutto quel che Gesù ha da dirci è il tesoro prezioso per le persone che si fidano di Lui. Conoscere bene e completamente tutto il messaggio cristiano è fondamentale per essere felici, per impostare la vita sulla parola che sostiene i nostri desideri, che ci svela la pienezza dell'amore di Dio in mezzo a noi. E quel messaggio è promettente, non ancora tutto pronunciato, il verbo al futuro, per spingerci oltre il nostro piccolo orizzonte presente.
Ascoltare bene ciò che Gesù dice presuppone la buona disponibilità di fare ciò che Lui ci dice. I giovani sanno mettersi in ascolto della parola di Dio, sinceramente, e sanno anche accorgersi delle difficoltà che i più grandi hanno a mettersi in ascolto. La sfida è quella di vedere tutti, studenti, docenti, personale amministrativo e cappellani, impegnati nella ricerca con lo stesso sguardo di Maria che vede prima di altri. Ciò che manca alla gioia di una vita e interviene perché la festa sia completa per l'intera comunità degli uomini rappresentata in quella scena nuziale.
Il verbo fate, chiaramente espresso da Maria nel brano evangelico, potrà essere preceduto idealmente anche dal verbo ascoltate, condizione di ogni agire maturo e consapevole.
La prima mossa necessaria per arrivare a percorrere bene un cammino di fede è l'obbedienza. Obbedire non è un gesto passivo, vuoto o senza significato, ma in primo luogo una forma di fiducia nei confronti di una persona. Avere fiducia è un atto di maturità umana e spirituale, in quanto si vede nella persona che sta di fronte qualcuno atto a costruire la mia vita, che può dare una svolta significativa alla mia esistenza e potrebbe darmi la forza di trovare una soluzione alle mie difficoltà. In secondo luogo, obbedire è sinonimo di collaborazione. L'obbedienza si chiede perché si cercano collaboratori. È quello che succede proprio ai servi, i quali, prendendo sul serio l'invito rivolto loro dalla madre di Gesù, si accorgono che collaborare con Gesù Cristo significa essere protagonisti e non semplici uomini che ricoprono ruoli marginali. L'obbedienza, come collaborazione, se fatta seriamente, restituisce dignità a tutti gli uomini e li fa realizzare pienamente.
La seconda mossa indicata dalla Madonna è la speranza. Fate quello che vi dirà. La virtù della speranza è importante per la propria adesione a Gesù Cristo. Avere speranza significa prendere coscienza dei propri problemi, delle difficoltà, delle cause dei nostri disagi e capire che non sono la parola definitiva che costringe l'uomo alla resa finale, ma che esiste qualcuno che si è addossato tutto ciò e con la sua vita ha illuminato i vicoli ciechi e le strade senza uscita della nostra quotidianità. Questi sono i mezzi che la Madonna ci suggerisce come inizio di un cammino di fede serio ed autentico.
La fede può essere percepita come un gesto primordiale, fondamentale e spontaneo di adesione. Dopo di ciò diviene una chiara intenzione di muoversi ed agire sempre in comunione con Gesù Cristo e si sviluppa in un eterno movimento che orienta verso la persona di colui che è stato inviato dal Padre. Il cristiano, comportandosi in tale maniera, assume la stessa posizione del figlio, proprio come descritta nei versetti iniziali del Vangelo di Giovanni. Si sta verso il figlio come questi è verso il padre, un dinamismo continuo che produce come logica conseguenza la testimonianza attiva nella vita abituale.
E voi, ragazzi e ragazze, siete felici? Siete capaci di mettervi all'ascolto di Maria e a fare nella vostra quotidianità quello che Gesù vi dice attraverso le vostre azioni, nel lavoro, nello studio, nella preghiera?
Siete disposti ad offrire il vostro tempo, disponibilità, alle persone che hanno bisogno e vi chiedono aiuto? Vi fidate del prossimo?
Fatecelo sapere inviando un SMS al numero 334-7576-113.
334-7576-113. Il numero è attivo già da questo momento. Tutti i vostri messaggi saranno raccolti dal nostro elaboratore centrale, stampati, conservati e pubblicati sul sito www.iocomunico.org.
Per i più tecnologici che magari sono in viaggio con portatili, palmarini e iPad, potete scrivere anche un'email a pompei@iocomunico.org. Tra poco vi spiegheremo a che cosa serviranno questi contatti, ma continuiamo il nostro viaggio.
c'è una parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'è, il dolore, la povertà, mi rivedo bambino io che correvo nel blu.
Ragazzi, come state?
Non abbiamo capito, vi fate sentire? Siete contenti di andare a Pompei? Avete visto che giornata che c'è oggi?
Tra breve vi spiegheremo come si svolgerà questa giornata di oggi. Vi ricordiamo che in ogni caso, che nel libretto che avete tra le mani, trovate tutte le spiegazioni, tra cui anche quello che vi stiamo raccontando in questo tempo, sul pellegrinaggio e anche alcune note guida sui momenti principali dell'evento.
Abbiamo fatto un cenno all'inizio della nostra chiacchierata all'icona della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, è alta circa 120 e larga 100 centimetri, che presenta l'immagine della Madonna in un trono con Gesù in braccio, ai suoi piedi San Domenico e Santa Caterina da Siena. La Vergine reca nella mano sinistra la corona del rosario che porge a Santa Caterina, mentre Gesù, poggiato sulla sua gamba destra, la porge a San Domenico.
In questo quadro si possono riconoscere tre grandi spazi. Lo spazio in alto, nel quale l'umile ma solenne figura di Maria in trono invita la Chiesa a portarsi verso il mistero della Trinità. Lo spazio in basso è quello della Chiesa, il corpo mistico, la famiglia che ha in Gesù il suo capo, nello spirito il suo vincolo, in Maria il suo membro eminente e la sua madre. Lo spazio laterale, rappresentato dagli archi, porta al mondo, alla storia, verso cui la Chiesa ha il debito di essere sacramento, offrendo il servizio dell'annuncio evangelico per la costruzione di una degna città dell'uomo.
Questa icona fu data a Bartolo Longo da Suor Maria Concetta dell'Itala. La religiosa l'aveva avuta in custodia da padre Alberto Radente, confessore del Beato Longo. Per trasportarlo a Pompei, il Longo l'affidò al carrettiere Angelo Tortora. Era il 13 novembre 1875. Il quadro, però, necessitava di un restauro e fu posto alla venerazione dei fedeli soltanto il 13 febbraio 1876. Nello stesso giorno a Napoli avvenne il primo miracolo per intercessione della Madonna di Pompei. In seguito, Bartolo Longo affidò l'icona al pittore napoletano Federico Maldarelli per un ulteriore restauro, chiedendogli anche di trasformare l'originaria Santa Rosa in Santa Caterina da Siena.
Nel 1965 fu effettuato al Pontificio Istituto dei Padri Benedettini Olivetani di Roma un restauro altamente scientifico, durante il quale, sotto i colori sovrapposti nei precedenti interventi, furono scoperti i colori originali che svelarono la mano di un valente artista della scuola di Luca Giordano. Siamo nel XVII secolo. Nello stesso anno, il 23 aprile, il quadro fu incoronato da Paolo VI nella Basilica di San Pietro. Arriviamo al 16 ottobre 2002, quando il quadro è tornato a Piazza San Pietro per esplicita richiesta del Papa Giovanni Paolo II, che accanto alla bella immagine venerata a Pompei ha firmato la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, con la quale ha introdotto i 5 nuovi misteri della luce e ha indetto l'anno del Rosario.
E dei misteri del Santo Rosario parleremo tra poco.
Vi ricordiamo che aspettiamo i vostri messaggi, impressioni e commenti al 334-7576-113.
Oppure email a pompei@iocomunico.org. Il nostro viaggio continua.
Servo di Galilea, quando ascolto la tua parola, sulla carta è solo un'idea, ma è possibile trasformare il buio in luce. La tristezza rinasce a gioia, ciò che è amaro ha un sapore dolce, solo se fede avrai in Gesù. Tutto quello che mi dirà, come alle nozze di Cana, senza dubbi né perplessità, fede avrò.
Ed ora iniziamo insieme la recita del Santo Rosario.
Stai scherzando, spero.
No, no, iniziamo la preghiera del Rosario.
Ma non possiamo pregare adesso il Santo Rosario, non è previsto nel palinsesto.
Ah no, e quando sarebbe previsto?
Dopo, nel pomeriggio, non è obbligatorio per tutti. Deve essere un invito, come quello di Maria, libero e spontaneo.
Pensi che verranno a pregare?
Forse prima di tutto bisognerebbe chiedere loro se sanno davvero che cos'è la preghiera del Rosario. Ragazzi e ragazze, che siete sul pullman, ma sapete che è il Rosario?
Possiamo definirlo una preghiera evangelica.
Il Rosario, che dalla rosa prende il nome, è la regina delle devozioni, perché, come la definì Papa Paolo VI, è il compendio di tutto il Vangelo, in quanto dal Vangelo esso trae l'enunciato dei misteri e le principali formule. Al Vangelo si ispira per suggerire, muovendo dal gioioso saluto dell'angelo e dal religioso assenso della Vergine, l'atteggiamento con cui il fedele deve recitarlo. Ed il Vangelo ripropone, nel susseguirsi armonioso delle Ave Marie, un mistero fondamentale: l'incarnazione del Verbo contemplato nel momento decisivo dell'annuncio fatto a Maria.
Preghiera evangelica è dunque il Rosario, come oggi forse più che nel passato amano definirlo i pastori e gli studiosi.
Preghiera evangelica, incentrata nel mistero dell'incarnazione redentrice. Il Rosario è dunque preghiera di orientamento, nettamente cristologico. Infatti, il suo elemento caratteristico, la ripetizione litanica del «Rallegrati Maria», diviene anch'esso lode incessante a Cristo, termine ultimo dell'annuncio dell'angelo e del saluto della madre del Battista: benedetto è il frutto del tuo seno.
Diremo di più. La ripetizione dell'Ave Maria costituisce l'ordito sul quale si sviluppa la contemplazione dei misteri. Il Gesù che ogni Ave Maria richiama è quello stesso che la successione dei misteri ci propone di volta in volta, figlio di Dio e della Vergine, nato in una grotta di Betlemme, presentato dalla madre al Tempio, giovinetto pieno di zelo per le cose del padre suo, redentore agonizzante nell'orto, flagellato e coronato di spine, carico della croce e morente sul Calvario, risorto da morte e asceso alla gloria del Padre per effondere il dono dello Spirito.
È noto che, appunto per favorire la contemplazione e far corrispondere la mente alla voce, si usava un tempo, e la consuetudine si è conservata in varie regioni, aggiungere il nome di Gesù in ogni Ave Maria, una clausola che richiamasse il mistero enunciato.
Nel libretto che vi è stato consegnato avete lo schema con i misteri e le tracce per pregarlo. Bene, ora iniziamo il Santo Rosario.
No, non adesso, dopo, più tardi.
Va bene, non parlo più.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore per la gioia. Fate tutto quello che vi dirà Gesù.
Perché Lui più di noi, Lui ci crede più che mai. La nostra acqua in vino nuovo cambierà. Quello che vi dirà Gesù.
Stiamo per arrivare a Pompei, più o meno insomma, mancherà un'oretta. A proposito, quanto manca?
E che ne so io, bisognerebbe vedere su che pullman siamo e a che ora hanno cominciato a sentirci.
Cappellani, insegnanti, accompagnatori, quanto manca?
Vabbè dai, non è importante, forse ciò che conta è che tra poco finiranno di ascoltare le nostre chiacchiere e potranno finalmente godersi il viaggio in santa pace o magari ascoltandosi un po' di musica nelle cuffiette.
Oppure recitare il Santo Rosario.
Ancora? Ma la fai finita?
Ok, ma sicuramente reciteranno le lodi mattutine.
Se non lo hanno già fatto prima di iniziare ad ascoltarci.
Ah, bene.
Piuttosto, vogliamo dir loro in estrema sintesi quale sarà il programma di Pompei?
Ma come no, certamente. Dunque, all'arrivo ci riuniremo nell'area meeting, dove si terrà l'accoglienza da parte di Sua Eccellenza Monsignor Carlo Liberati, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio.
Seguiranno alcune testimonianze e animazioni, tra cui l'esibizione degli studenti della Star Rosa Academy diretta da Claudia Cole.
E poi ancora la catechesi di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense.
Alle 13 ci sarà il pranzo.
A tal proposito, ricordatevi che il ticket che vi è stato consegnato vi servirà per ritirare il pasto che verrà distribuito dietro l'area meeting. Dalle ore 14 alle ore 16 avrete 3 proposte. Nella Cappella della Riconciliazione avrete la possibilità di accostarvi al Sacramento della Confessione.
Nella Basilica del Santuario ci sarà la recita del Santo Rosario.
Finalmente!
Animato dai collegi universitari, verranno recitati tutti i 20 misteri, quindi ognuno di voi potrà trovare un momento del suo tempo per pregare. Non è che avete scuse!
E ancora, nella Cappella San Giuseppe Moscati, si terrà l'adorazione eucaristica animata dai movimenti ecclesiali.
In queste 2 ore ci sarà ovviamente lo spazio per la condivisione di gruppo e per stare insieme.
Alle 16.30 ci riuniremo nell'area meeting, dove ci sarà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Benedetto Tuzia, vescovo ausiliare di Roma.
Alle 18.30 il viaggio di rientro.
Per ragioni logistiche di sicurezza, vi invitiamo a ricordare il numero del pullman sul quale state viaggiando. Vi sarà utile per ritrovarlo in maniera più rapida, quando dovrete risalirvi e sarà sicuramente buio. Per ogni necessità, fate riferimento ai vostri capogruppi responsabili.
Per tutte le informazioni o assistenza, potete contattare i volontari del servizio d'ordine, che saranno pronti ad aiutarvi, oppure telefonare al 334-7576-113.
Da questo momento e per tutta la durata del pellegrinaggio potete inviare una preghiera, una supplica alla Madonna o ancora le intenzioni che saranno lette nel corso della preghiera dei fedeli scrivendo i vostri SMS al 334-7576-113 oppure via mail a pompei@iocomunico.org.
Beh, direi che possiamo lasciare i ragazzi tranquilli, che ne dici?
Direi proprio di sì.
E allora, grazie a tutti voi per averci ascoltato e sopportato.
Grazie anche alle Cappellanie di Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma che hanno collaborato alla realizzazione di questo CD. Da Miriam
e da Francesco, buon pellegrinaggio!
Serve all'amore c'è e per la pace nei nostri cuori. Sembra impossibile, chissà perché, non c'è sapore dell'armonia.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia. Fate tutto quello che vi dirà Gesù.
Di fretta e non riusciamo più a stare insieme per dialogare. Sembra impossibile, chissà perché, siamo lontani dentro quattro mura.
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia. Possibile, chissà perché è così difficile essere fedeli. Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia. Fate tutto quello che vi dirà Gesù.
Perché Lui più di noi, Lui ci crede. Quello che vi dirà Gesù.